Ci siamo, riprendiamo subito il comando delle operazioni qui dagli studi di Roma di TMV Radio. A tutto mercato c'è Jacopo Erba, c'è Cinzia Sant'Angeli. Eccoci Cinzia.
Ciao Jacopo, rido leggendo i messaggi.
Per quanto riguarda il ragazzo coreano, il Kim Min-jae, il mostro di Seul. Sai,
perché
che mi sono documentato un po'?
Sì?
Sì, 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 grazie a un articolo del nostro
mostro
carissimo.
Mostro nel senso che è bravo, no? Mostro
in... No, no, lo chiamo il mostro perché è molto alto, 1,90 m di giocatore, chiamato il mostro appunto in madrepatria.
Perché
ne ha scritto il Mar Bergonzini, che sentiamo spesso.
Difficile trovarne alti 1,90.
Dici in Corea? Beh, sono pochi, effettivamente sono pochi. Comunque c'è un messaggio interessante che tra poco sottoporremo anche ai nostri prossimi ospiti. C'è già anche un bello spunto di dibattito che ci regala direttamente Antonio da Roma. Quindi bando alle ciance e vado direttamente a presentare dalla redazione di Tutto Sport Stefano Salandin. Ciao Stefano.
Ciao.
Ciao Jacopo, ciao Cinzia, ciao. Ma più che un coreano, un corealto.
Corealtissimo direi, corealtissimo. Tra l'altro anche un bel caratterino, poi vi leggo un paio di cosette. C'è anche però a tenerci compagnia e magari lui può aiutarci su questo profilo così particolare.
Vero.
Beppe Accardi, ciao Beppe, ben trovato.
Ciao.
Ciao, ben trovato a tutti. Ciao Stefano.
Beppe, ciao.
Sono contento perché costruiamo sempre delle coppie super super straordinarie. Questa cosa mi fa molto molto piacere.
Siamo tutti anziani e voi chiamate noi, ci conosciamo da...
Bravo.
20 anni, Beppe, ha fatto
più di 20 anni, Stefano. Più
30,
di 20 anni.
30.
Ah, bravo, 30. Bravo.
E ha fatto mestiere da matti, e quindi insomma.
Sodalizio pazzesco, veramente. Allora, fermi tutti. Stefano Salandin, Beppe Accardi, vi voglio sul pezzo su questo spunto di Antonio da Roma. Parlavamo un po', insomma, anche con la redazione di Tutto Mercato Web dei colpi di mercato che ci sono stati in questa prima fase che si concluderà poi di questo calciomercato il 5 ottobre. Antonio mi sembra piuttosto categorico e convinto e scrive: ragazzi, qua l'unico vero colpo l'ha fatto il Napoli. Osimhen è uno dei maggiori prospetti mondiali. Su questo parto da Stefano Salandin.
Mi sembra un po', come dire, una definizione un po' abbondante. Poi che sia un buon giocatore, io dico la verità, non è che lo conosca bene, non l'ho mai visto proprio in queste prospettive, se sia un prospetto mondiale. Si va incontro tendenza perché è un giocatore giovane e questo è molto positivo rispetto ai pensionati di lusso che arrivano, di lusso, pensionati veri, giocatori veri, però non di prospettiva. Lui ce l'ha e quindi non so se venga preso per fare una grande carriera al Napoli o per fare una plusvalenza tra qualche anno e mezzo, due. Quindi poi, per carità, è sicuramente un buon giocatore, non so se veramente sia un prospetto mondiale, non sono in grado tecnicamente di dirlo.
Forse ci può aiutare anche Beppe Accardi su questo, perché mi colpiva la certezza con cui Antonio scriveva riguardo Osimhen e soprattutto una sensazione che anche in tutto il popolo napoletano mi sembra piuttosto diffusa, anche grazie a De Laurentiis che già parla di Napoli Osimhen centrico, proprio a non creare pressione attorno al ragazzo, Beppe.
Ma guarda, io credo una cosa fondamentale. Intanto finalmente c'è una società che ha il coraggio di andare a prendere dei giocatori forti ma giovani. Sono d'accordo sul fatto che in tante altre squadre stanno arrivando dei vecchi elefanti che hanno avuto una storia importante, ma che oggi si portano più dietro il nome che quello che possono fare in campo. Io è un giocatore che conosco, credo che sia uno dei prospetti più importanti che ci sono della sua età in giro per il mondo. Ma la cosa importante che va apprezzata del Napoli è il fatto che abbiano avuto il coraggio di spendere tanti soldi per un giocatore del genere, perché la finale di Champions ci ha insegnato una cosa, che noi che pensiamo ancora di essere i numero uno nel mondo nel calcio a scegliere giocatori, decidere cose varie, a volte non abbiamo il coraggio di fare delle scelte, no? Un giorno lessi, dopo la partita di finale, dopo la finale, lessi un articolo dove c'era uno scouting del Milan che raccontava di essere andato in Canada, di aver visto questo giocatore giovane così importante a cui poi chiesero 5 milioni o 6 milioni di dollari, e come siamo abituati noi italiani a fare, cioè, sono troppi per un campionato minore, i talenti si trovano dappertutto. La dimostrazione l'ha data il Bayern di Monaco andando a prendere un giocatore a 18 anni per 10 milioni di dollari più bonus, che oggi credo, e sfido chiunque, a non pensare che questo giocatore possa valerne 80, 90 o 100. Parliamo di un giocatore di 19 anni. Il fatto che il Napoli abbia preso un giocatore così giovane è così importante. L'importante è una cosa, ma credo che con Gattuso problemi non ce ne siano, e che quando arrivino gli diano la giusta importanza, perché tante volte abbiamo allenatori, sì è forte però è giovane, a 18 anni la gente va a fare la guerra con i mitra, si vanno a scannare e ammazzano le persone. Penso che a 18 anni uno possa essere maturo per giocare a calcio.
Cinzia,
chiaro. Sì, Stefano, volevi aggiungere qualcosa?
No, diceva 18 anni, cioè noi li consideriamo giovani ancora 25. Ascolta, abbiamo dei giocatori nazionali che sembrano giovani a 22 e i loro coetanei in Europa hanno già vinto due Champions, un mondiale. Però sono sempre giovani, ma del resto è un paese così. Ha ragione su tutto Beppe, io lo sottoscrivo, anche perché abbiamo una vecchia promessa di un gommone in prestito alla riserva dello Zingaro. Bravo, San Vito Gatto, io sottoscrivo tutto, ma no, a parte gli scherzi, l'unica cosa che mi permette di eccepire, ma non voglio aprire polemiche, è la spesa del Napoli, perché ci sono dentro tre giocatori della primavera. Sul fatto delle plusvalenze lascerei perdere la spesa, però è vero, è perfettamente, siamo d'accordissimo con Beppe, la scelta sui giovani rispetto agli anziani, su questo non c'è dubbio, no. Cioè a me dà fastidio che questo campionato sia diventato il rifugio, un peccatorum di quelli che negli altri campionati non la vedono più perché hanno 85 anni. Questo mi dà onestamente fastidio.
No, tra l'altro, scusami Cinzia, sì, cito soltanto un dato statistico a suggellare il discorso che faceva Stefano Salandin, che per molti, insomma, a 25 anni si è ancora giovani, Coman a 24 anni ha vinto 20 trofei. Per farvi capire, insomma, che uno che a 24 anni ha già raccontato qualcosa.
È una roba ridicola, ma si inserisce nel quadro di un paese vecchio di mentalità, cioè, certo. Il calcio è sempre lo specchio di quello che fa la società, se no.
Senza dubbio. Cinzia, prego.
Secondo me è un paese che non ha coraggio, scusatemi, sì, se
no, ci mancherebbe.
È un paese che non ha più il coraggio che avevano una volta i direttori sportivi, quelli veri. Un paese dove avevano, ragazzi, noi abbiamo avuto degli esempi.
Ci sono ancora direttori sportivi che possono incidere rispetto ai presidenti. Quanti ne contiamo?
No, il problema è che sono d'accordo, c'è ragione.
E poi ci sono anche allenatori che chiedono giocatori d'esperienza.
Questa è una frecciata clamorosa a Conte, proprio Cinzia è andata
piano piano
dalla dritta a infilare il dito nella piaga.
Io volevo parlare di Atalanta e di altro.
Lì è un'altra situazione, gli chiedono di vincere senza poter spendere. E Antonio gli ha detto, ascolta, va bene, io resto qua, mi pagate, devo vincere senza poter spendere e voglio questi. E allora si fa una mediazione. Se non voglio difendere Conte, per quanto lo apprezzi come tecnico e come persona anche, però ci vuole una mediazione. Se tu mi dici devo vincere subito e non spendi, e poi lì si potrebbe aprire un discorso sull'Inter, ma lasciamo stare, andiamo troppo lunghi.
Vero. Allora volevo solo un vostro giudizio su questa possibile operazione, perché riguardo l'Atalanta siamo tutti contenti di Ilicic innanzitutto, sì, e speriamo che
di vederlo anche in campo, insomma,
esatto,
oggi
andare bene, tutto velocemente, tutto a posto. Potrebbe saltare la trattativa, comunque è rallentata quella relativa a Karsdorp.
Sì.
Però potrebbe aprirsi la pista Zappacosta a questo punto.
Potrebbe. Io in questo momento vado da Beppe Accardi e dico: Beppe, se l'Atalanta si priva di Castagna e forse anche di un Atebor un po' dissidente in questo momento all'interno del gruppo, e punta sui nomi che stanno circolando in questo momento, questo è un dubbio che mi attanaglia, migliora sul ruolo focale, oppure forse rischia anche un po', diciamo così, a ricostruire un'altra volta una fascia low cost per quello che è il suo modo di giocare, per quello che è il modo di giocare di Gasperini?
Guarda, Gasperini è talmente tanto bravo che è capace di fare diventare giocatore anche uno che sta camminando con le stampelle per strada, perché assieme al suo presidente hanno avuto la capacità di creare un sistema che funziona. Ragazzi, i sistemi che funzionano in Italia sono due e si chiamano Juventus, e io non sono juventino, perciò mi dole il cuore, avendo anche lavorato al Torino. Devo dire, però, quello che è la realtà è la realtà. Allora, il sistema Juventus e il sistema Atalanta. Perché? Perché hanno creato dei sistemi di lavoro talmente tanto perfetti negli ingranaggi che esce uno, entra l'altro e cambia poco. Poi è ovvio che arriverà un momento che ne usciranno tutti in una volta, 4, 5, 6 per una questione di età, ma è il sistema che funziona, è la logica che funziona, e la logica li ha portati lontano, sia alla Juventus che negli ultimi anni ha sempre vinto i campionati, sia all'Atalanta che ha creato e costruito un miracolo e continuerà a costruire questo miracolo, perché ci sono poche teste a comandare e tutte le teste vanno verso la stessa direzione. Perché l'Inter, il Milan, la Roma, meno la Lazio, perché la Lazio ha una testa che comanda con uno che lavora, bravo. Sì. Ma guardate che un'altra squadra che potrebbe prendere la strada dell'Atalanta, magari in modo minore, però con quella logica, potrebbe essere il Verona.
Mamma mia, ti voglio bene, Peppe, siamo uguali.
Ragazzi, ricordatevi una cosa, ci sono due casi in Italia che sono incredibili e ci hanno due direttori sportivi di cui non si parla mai,
è vero,
ma sono probabilmente due dei più bravi. Uno si chiama Toni Nàmico e l'altro si chiama Tare. Che in silenzio sono in grado di creare.
Anche di Giovanni, si parla molto poco perché non vuole lui.
No, certo. Però io ti parlo di due esempi nuovi.
Sono d'accordo. Comunque, beh, due esempi nuovi. Io non lo conoscevo, D'Amico non lo conoscevo, nonostante appunto è, perché sai, anche facendo sto mestiere non è che ti conosci tutti, ma mi ha stupito, ha una grande anche capacità di fare le trattative, perché io parlo con agenti, con cose, e riesce a fare cose un po' sotto traccia. Mi ha veramente stupito da questo punto di vista, una persona capace.
Beh, colpo Amrabat mi sembra la punta di un iceberg che suggella perfettamente il discorso che facevate. Tra l'altro io non è che per prendere meriti personali, ma parlavo a Cinzia poc'anzi anche della bravura dei direttori sportivi, anche delle squadre appena promosse in Serie A. Facevo il nome ad esempio del DS Meluso, del DS dello Spezia, che sta chiudendo un colpo internazionale, perché portiere del PSV Eindhoven che arriva allo Spezia.
Vogliamo promuovere, insomma, anche il direttore sportivo del Benevento.
Senza dubbio, anche fatto un miracolo sportivo anche lì, certo. Giovanissimo tra l'altro, il Pasquale Poggio. Quindi direttori sportivi bravi, come dice Beppe Accardi, ce ne sono sicuramente tanti.
Il problema è, come accennavo prima, il tipo di ruolo che gli lascia fare la società. Se il presidente comincia a avere il figlio che deve fare il procuratore, il direttore sportivo, la cognata che deve fare il marketing, il genero che deve fare un'altra roba, Beppe, dove si va?
Da nessuna parte.
Si va al mare, all'apertura del mercato a Rimini.
È vero.
Senti Cinzia, recuperiamo qualche messaggio?
Sì, allora leggo questo dove dice: sono completamente d'accordo, la prima guerra mondiale l'Italia l'ha vinta con i ragazzi di 20 anni che hanno lasciato la vita per questa nazione. E poi una domanda per Beppe: ma Paratici è uno bravo, ultimamente poco aiutato dalle finanze bianconere, o dopo l'addio di Marotta dimostra tutti i suoi difetti?
Il tema direttore sportivo interessa molto agli ascoltatori. Beppe Accardi, poi andiamo anche da Stefano Salandin.
Ragazzi, non ci dimentichiamo che ha vinto un altro campionato. Poi, bravo, ricordiamoci un'altra cosa fondamentale, anche se io divento antipatico ogni volta che lo dico, lo ripeto e tutto. Ricordatevi che bisogna dare la palma d'oro all'allenatore dell'anno scorso, di 2 anni fa, e a quello di quest'anno, perché gestire la Juventus con Ronaldo è praticamente impossibile. A me mi danno sempre del pazzo quando lo dico, no? Però poi vai a vedere i numeri. Allora, prima di Ronaldo i giocatori giocavano per la Juventus. Con l'arrivo di Ronaldo la Juventus gioca per Ronaldo. Cambiano i parametri, cambia il modo di pensare, il campo cambia anche nella logica dei risultati. Perché quando tu hai due che calciano le punizioni come Pjanic e Dybala e non calciano una punizione, le tira tutte Ronaldo, su 43 ha fatto un gol, e quando fece il gol al 43esimo calcio di punizione, se vi ricordate, tutti i giornali vennero fuori come se fosse stato il gol più incredibile della storia. Ragazzi, Ronaldo ti può dare ma ti può togliere, gestire Ronaldo è impossibile in una logica di calcio organizzato, in una logica di calcio diverso è più facile. In più non ci dimentichiamo che, come diceva Stefano, Ronaldo non ha più 20 anni.
in un calcio dove ti mettono i cani attaccati alle caviglie e ti mordono. Non è il calcio spagnolo, il calcio
inglese. Ronaldo è una dolce condanna. Ronaldo è una dolce condanna. Dolce.
Però sai cosa c'è? Negli ultimi due anni, mi dite quando sono usciti dalla Champions la Juventus?
Sì, c'era Ronaldo, però Ronaldo gli ha fatti gol pesanti, Beppe.
È sì, che la Ronaldo
Beppe, la Juventus è stata un pochino nel cambiare certi ruoli, nel ringiovanire, nel costruire qualcosa di più fresco attorno a Ronaldo. Sono le due cose, secondo me, si compenetrano. Hai ragione su Ronaldo, però è anche vero che la Juventus in questa cosa un po' ha sbagliato. E Paratici,
guarda, però,
qualche errore l'ha fatto. Paratici, ma ragazzi, non dobbiamo discutere, ascolta Beppe, non dobbiamo discutere la capacità di Fabio, bisogna dire tu, lo conosciamo tutti e due.
Nel
capire i giocatori. Un conto, però, tu mi insegni a capire i giocatori e costruire le squadre. È molto diverso. È molto diverso.
Però sono d'accordo, Stefano, però ricordati una cosa: in Italia abbiamo un altro problema, che nessuno ne parla mai, però c'è. Tutte le squadre sono intasate di giocatori, perciò logica dei giocatori che devi andare a prendere, prima devi fare le uscite, perché poi
io su questo lo difendo spesso nei dibattiti con i tifosi, anche perché bisogna fare un discorso di sistema. Se io ho Rugani che guadagna 4 milioni l'anno, e noi in Italia non lo vedo mai, se io sto in Inghilterra perché il sistema mi aiuta, Rugani è una squadra di media bassa classifica, lo vendo perché la squadra di media bassa classifica mi sostiene lo stesso di Rugani. Quindi il sistema non aiuta la crescita dei top, delle top squadre. È importante questo,
certo.
Non è un dettaglio.
Su questo poi, Stefano, permettetemi, anche il giocatore che deve metterci un po' del suo e scegliere magari la carriera piuttosto che il compenso economico, perché se uno come Rugani, come sembra, accetta di fare il quinto centrale, insomma, che lì, voglio dire,
4 milioni l'anno.
Però a 4 milioni di euro, ti chiedo scusa, 4 milioni di euro
faccio anche sesto pure la
casa. No, ma io sono d'accordo con voi, mi sono d'accordo, però a quel punto poi è chiaro che non riesce a vendere i giocatori.
Bisogna tenere è troppo semplicistico la riduzione a unum, cioè ridurre a uno. Ci sono degli elementi intorno che condizionano il sistema del calcio italiano, il fatto che manchi un uomo alla Juve, adesso sta mancando che medi tutte queste forze centripete, cioè è troppo semplice dire Paratici, è troppo semplice. Paratici ha delle grandissime qualità, in questo momento la Juve non riesce a spingere al massimo perché c'è stata un prosciugamento del quadro dirigenziale sbagliato, cioè non c'è una un board, che mi picchiano tutti giustamente questo termine, una gestione globale della società abbastanza che serva a mediare, che riesca a mediare tra le varie competenze e le varie qualità.
Certo.
E questo si vede. Poi comunque la vincono perché hanno i più bravi, perché sono organizzati, perché si parla del debito della Juve, benissimo, ma è un debito per molta parte patologico per gli stipendi, ma anche per molta virtuoso per gli investimenti sullo stadio e sul centro sportivo. Cioè, bisogna purtroppo fare discorsi un po' più complessi di certa semplificazione.
Io torno a Beppe Accardi, intanto ti incalzano gli ascoltatori, Beppe, perché ti scrivono: ti seguo, ma la scelta di CR7 non fu proprio di Paratici o sbaglio?
Guardate, io non so di che è stata la scelta, io dico solo una cosa: se voi vi ricordate, a suo tempo io era Sport Italia quando ufficializzarono CR7 e io dissi: se Cristiano Ronaldo farà 37 gol avrà dimostrato di essere l'attaccante più forte che viene in Italia, perché l'anno prima o due anni prima aveva fatto 36 gol Higuain,
sì.
Vi ricordate?
Sì, come no?
Perché noi italiani siamo abituati, quando arriva un giocatore dall'estero, a decantarne le grandi qualità. Per l'amor di Dio, stiamo parlando di Ronaldo e non me lo dimentico, però non ci dobbiamo dimenticare che prima devi venire in Italia e devi dimostrare in Italia, poi ne parliamo. Poi tutti diranno: ma Ronaldo quest'anno ha fatto 30 gol e cose varie. È anche vera una cosa, però, se a me arrivano tutti i palloni con le qualità che ho, i gol li faccio per forza. Non è che ci piove, eh. Diamo 100 palloni a Dybala e vediamo quanti gol fa Dybala durante l'anno. Perché attenzione, la prospettiva cambia.
Certo.
Cambia il modo di ragionare e il modo di vedere. Vi porto un esempio. Allenamento della Juventus. Con chi si allena Ronaldo e con chi si allenano i giocatori della Juventus? Perché se Ronaldo arriva la mattina e dice oggi mi voglio allenare a fare una roba del genere, Ronaldo va a fare l'allenamento a fare la roba del genere. E per un allenatore gestire tutto l'altro gruppo è diventa difficile, perché certo, vengono i mal di pancia.
Complesso.
Perciò, perché io prima dicevo, ragazzi, bisogna sempre andare a mettere, a vedere come sono le realtà. Perché vedete, noi parliamo di un giocatore che fa l'esterno, non fa la punta centrale, dove tu dici la punta centrale arrangiati, no? Guarda, in Italia tutti parliamo di Ronaldo, ma io vi dico una cosa, come la vedo io, no? Il giocatore più importante oggi che c'è in Italia si chiama Ibrahimovic, perché è il vero giocatore che è capace di spostare gli equilibri.
Sì. Io vado a Stefano Salandin su questo. Prima di salutarvi vado a Stefano.
Prima parlavamo di forze fresche.
Un po' è vero quello che dice Beppe, anzi molto vero. Resta il fatto che se io dico una roba, se c'è uno che mi fa 30 gol l'anno, il problema è se non ce l'ho, non che ce l'ho. Poi devo gestirlo, è chiaro che devo gestire Ronaldo, però devo costruire anche una squadra che sappia gestire quella roba lì. Cioè voglio dire anche...
Sì, però Stefano, gioca esterno, Stefano!
No, lo so, ho capito,
ma gioca esterno!
Infatti tutti i tifosi, Beppe, se ti ricordi, criticavano il fatto che giocasse Matuidi e nessuno toglieva Matuidi. Come mai non toglieva Matuidi? Perché copriva quella fascia. Vabbè, ma è molto logico tutto questo. Vabbè. Detto questo, voglio dirti, l'Higuain che segna 36 gol, fa record, adesso l'ha fatto Immobile, non vince il campionato con Napoli, quindi è l'equilibrio.
No, certo, ma è la Juve che vince, è l'equilibrio della Juve.
Hai capito, ma non ti ripeto, l'errore della Juve, l'errore di Paratici in questi due anni è stato non accelerare prima il ricambio generazionale. Ora lo stanno facendo e credo che quest'anno avremo delle sorprese molto positive dalla Juve da questo punto di vista, ma hanno tardato un paio d'anni.
Sì.
Poi tutto il resto si può discutere, bisogna esserci dentro, bisogna essere molto, però credo che abbiano tardato un paio d'anni, ci sono anche delle dinamiche interne, delle cose. Agnelli non tanto, ma un pochino si è invischiato in quella sindrome morattiana delle triplete, e questo in fuori classe era Moggi, non ci si innamora mai dei calciatori come non ci sono mai, come un immobiliarista non si innamora mai delle case, bisogna fare questo discorso. Però ho la sensazione che stiano accelerando di nuovo un cambio di narrazionale che porterà a far sì che i prossimi 10 anni il dibattito sarà come si fa a bloccare la Juve. Io ho questa sensazione, spero anche di sbagliarmi per un interesse generale del campionato.
Certo, sono d'accordo su questo.
Però ho questa sensazione.
Stefano Salandino e Beppe Cardi.
Stefano, ma tu non sei tifoso del Toro?
No, io sono della Provercelli. Stefano, Beppe,
ma tu non eri tifoso del Toro?
No, sono della Provercelli.
Tra l'altro una grande Provercelli che già ha fatto arrabbiare nuovi tifosi del Torino. Povero Torino che ancora la prima amichevole non è andata benissimo. Già c'è chi ridice Cairo Vattene, Giampaolo Scarso, eccetera eccetera.
Guarda, con Beppe del Toro abbiamo fatto discorsi splendidi. Io ho visto,
ci siamo
visto
divertiti.
Sì, molto.
E continueremo a farlo magari anche qui su TMV Radio. Io purtroppo devo salutarvi perché abbiamo esaurito il tempo a disposizione.
Un abbraccio
ciao, Beppe, a Stefano Salandini e a Beppe Accardi.
Un abbraccio.
Grazie
ciao,
mille.
Ciao.
Grazie per la compagnia. Quanto mi piacciono queste chiacchierate. Vedi, noi siamo qua,
sì,
ascoltiamo.
Anche se a un certo punto però mi sono persa, io devo essere sincera. O perlomeno non ho capito. Mm-hmm. Beh, perché prima abbiamo detto bisogna puntare sui giovani. Italia non è un paese per giovani, lo sappiamo.
Certo.
E poi il più forte dice
Ibrahimovic. Però il discorso è fatto. Beppe Accardi, da quel punto di vista, può anche essere vero per certi versi, ed è una cosa che io anche sotto un altro aspetto avevo sottolineato, se ricordi Cinzia, no? La capacità di far crescere il resto della squadra e di trainarla, CR7 almeno fino a questo momento non l'ha avuto, a mio
siamo,
parere
il primo c'è stato straordinario. Allora l'equilibrio poi è comunque la via di mezzo, il giusto mix, chiamalo come vuoi,
certo.
È la cosa giusta.
E infatti è quello che sta provando a fare il Milan. Con te sono d'accordo sul mercato molto oculato e intelligente che il Milan sta facendo. Se poi ci aspettiamo ad esempio che sia Osimhen a trascinare, a far crescere tutto il Napoli, o ci troviamo di fronte a un predestinato, oppure un qualcosa che un ragazzo di 21 anni può anche non riuscire a fare, come così come non ha fatto, mi viene in mente per esempio Zaniolo con la Roma. Zaniolo è stato straordinario con la Roma, ma non è che ha trainato gli altri elevandoli al suo livello quando è stato straordinario. Ha tirato la carretta praticamente da solo in certi aspetti, perché un ragazzo di 21 anni, per quanto bravo, è difficile che possa far crescere così tanto anche il resto della squadra per vari motivi. Questo mio personalissimo parere,
sì,
ci mancherebbe altro. Allora, ci sono tanti messaggi, li recuperiamo tra poco. Prima però ci spostiamo in casa Lazio perché apriamo un focus tutto bianco celeste. Qualche scricchiolio, intanto però finalmente i colpi di mercato che arrivano.
Qualche digressione di acerbi.
Qualcosina, esatto. Parliamo di questo e molto altro con due graditi ospiti con cui affrontiamo il tema Lazio e anche quello nazionale. Tra poco su Tiamburino.